si tratta dei casi in cui ci sono vari debitori con un solo creditore o al contrario diversi creditori con un solo debitore. Poi ci può benissimo essere il caso in cui ci sono vari debitori e vari creditori. È ancora più complicato, ma noi cominciamo a prendere in considerazione i primi due, così si capisce. Se una obbligazione è parziaria, la parola deriva da quale altra parola? Parte. Quindi parziaria è un'obbligazione in cui ciascuno deve fare solo la sua parte. Nessuno può essere costretto a pagare tutto quanto, nessuno può pretendere di ricevere tutto quanto. Ogni creditore deve prendersi solo la sua parte e non quella degli altri. Ogni debitore può essere costretto a pagare solo la sua parte e non quella degli altri. Obbligazione parziaria. Al contrario, si chiama obbligazione solidale, si dice anche essere obbligati in solido. Solidale. Quando un solo debitore può essere costretto a fare tutta la prestazione, anche quella degli altri debitori, e poi si farà dare da loro la loro parte. Oppure un creditore solo può andare a ricevere tutta la prestazione e poi deve dare agli altri creditori la loro parte. Le obbligazioni solidali funzionano così. Si chiama solidarietà attiva quella che riguarda chi? I creditori. Uno solo dei creditori va a prendere tutta la prestazione, poi deve distribuire agli altri creditori la loro parte. Quella passiva, avete già capito invece, che riguarda chi? Riguarda i debitori. Quindi i creditori vanno da uno dei debitori, gli fanno pagare tutto, poi quello lì si farà dare dagli altri debitori la loro parte. Si parla di obbligazione mista quando ci sono sia diversi debitori sia diversi creditori. Il vostro libro vi spiega che con le obbligazioni solidali diventa più facile riscuotere, far pagare il debitore. È abbastanza evidente, no? Se abbiamo un'obbligazione parziaria, tutti i creditori devono uscire di casa, andare a casa del debitore e farsi pagare ciascuno la propria quota. Se abbiamo un'obbligazione solidale, esce di casa un solo creditore, va a casa del debitore, si fa pagare tutto, poi si fa una bella passeggiata e va a portare lui da solo la quota agli altri concreditori. Si muove uno solo, passeggia per strada uno solo. Mettiamoci nei panni dei creditori. Il creditore che ha tanti debitori. Se l'obbligazione è parziaria, questo qui deve fare il giro delle sette chiese per andare a suonare il campanello da tutti i debitori e fargli pagare ciascuno la propria parte. Se gli piace passeggiare, va bene, ma se ha altro da fare, poveretto, deve farsi chilometri per andare a casa di tutti i debitori. Invece, se l'obbligazione è solidale, lui sceglie il debitore più ricco, va a casa di questo qui, gli fa pagare tutto e poi dice, va bene, arrangiatevi voi, tu vai poi a farti dare dagli altri la loro quota e si arrangerà poi il debitore con gli altri condebitori. Quindi le obbligazioni solidali rendono più facile eseguire la prestazione. Una cosa importantissima da ricordare è che in base alla legge di solito si presume che l'obbligazione sia solidale per i debitori. Cioè la legge presume la solidarietà passiva. Quindi, se volete creare un'obbligazione parziaria per i debitori, dovete metterlo nel contratto. Bisogna dirlo esplicitamente. Oppure, meglio ancora, ci sono alcuni casi specifici previsti dalla legge in cui per i debitori l'obbligazione è prevista come parziaria. Al di fuori di quelli, quando ci sono diversi debitori, si presume che siano debitori in solido. Invece, la solidarietà attiva, cioè quella dei creditori, non è affatto presunta dalla legge. Al contrario, bisogna metterla nel contratto, bisogna stabilirla. Devono essere le parti a decidere che i creditori sono creditori solidali. Altrimenti la legge presume il contrario, che i creditori siano parziari. Cosa vuol dire azione di regresso? Il debitore solidale, che ha fatto tutta la prestazione, ha diritto di ricevere dagli altri condebitori la loro quota. Se quelli fanno storie, se non gli danno la loro quota di debito, questo va dal giudice e promuove l'azione di regresso, cioè l'azione con cui pretende che gli altri debitori gli diano quello che lui ha dovuto pagare per loro. Se uno degli altri debitori è senza un soldo, e qui introduco una parola importante, la parola insolvenza. In stato di insolvenza significa che non è assolutamente in grado di pagare. Anche se vendesse i beni che ha, non gli basterebbero per pagare. Se uno degli altri condebitori non ha proprio neanche un centesimo, quel poveretto che ha pagato tutto, come farà per riuscire a ottenere indietro anche la quota del debitore insolvente? Siamo di fronte a debitori solidali. Uno dei debitori ha pagato per tutti e poi va dagli altri a farsi dare la loro quota. Uno degli altri condebitori è completamente senza un soldo. Cioè praticamente è in situazione da barbone. Non è assolutamente in grado di pagare. Stato di insolvenza. Questo debitore che ha pagato per tutti, come farà a ottenere anche la sua quota? Azione di regresso. Nel caso di insolvenza, vai di nuovo dagli altri debitori e dici: questo qui non ha un centesimo, adesso dividiamo fra voi la sua quota in modo proporzionale, cioè quindi se gli altri condebitori non avevano tutti la stessa quota, chi doveva pagarti la quota più alta pagherà ancora la quota più alta di quello insolvente, e chi invece aveva la quota più bassa di debito dovrà di nuovo pagarti solo la frazione più bassa della quota del debitore insolvente. Poi naturalmente tutti quanti dovranno aspettare che il debitore insolvente riesca a guadagnare qualcosa e finalmente si faranno dare i soldi. Quindi se uno dei condebitori è insolvente, si suddivide la sua quota fra tutti gli altri, compreso quello che aveva pagato per tutti. Quindi nel calcolo della distribuzione delle quote dell'insolvente ti ci metti anche tu che avevi già pagato per tutti. Quindi significa che rinuncerai, almeno per adesso, a prenderti indietro la tua quota. Perché è come se dovessi mettercela dentro di nuovo per pagare al posto dell'insolvente. A questo punto chi aveva pagato per tutti riceve quasi tutto quello che ha pagato in più e l'insolvente non pagherà mai. Se per il resto dei suoi giorni resterà insolvente, mi dispiace, non ci sarà verso di fargli pagare, non ha soldi. Ma se quello comincia a trovare un lavoro decente e ad avere uno stipendio decente, e allora gli si va di nuovo a suonare al campanello di casa per fargli pagare finalmente la sua quota. Secondo me il resto è molto facile, lo lascio studiare a voi. Obbligazioni divisibili, obbligazioni indivisibili. Quando il debitore deve consegnare un bene indivisibile, come potrebbe essere un quadro, un vaso prezioso, oppure per esempio un animale da compagnia. Andate a comprare un cucciolo di cane. Se il debito è consegnare un cucciolo di cane, il cucciolo di cane non può essere diviso, non potete farlo a fette. Obbligazione indivisibile, dare un bene indivisibile. E qui il libro fa notare, ecco, questa è una cosa che invece puntualizzo un po' meglio, che una prestazione sia divisibile o no, in certi casi lo si vede chiaramente da quello che si deve fare. L'esempio che ho fatto io, consegnare un cucciolo di animale, qui è evidente che la prestazione è indivisibile. In altri casi la divisibilità o indivisibilità può anche derivare da un'altra questione. Provate a guardare l'esempio che c'è a metà pagina. Un motorino, uno scooter, è un bene divisibile o indivisibile? Uno scooter non si può smontare nelle sue parti, cominciare a tirar via le ruote, badando di non perdere i bulloni, cominciare a smontare il manubrio, il fanale, ma se voi consegnate tutti, ma proprio tutti i pezzi di uno scooter smontato, è la stessa cosa che se consegnaste lo scooter montato e pronto a funzionare? Evidentemente no. Se voi siete il venditore e vi obbligate con un contratto a consegnare uno scooter a un vostro cliente, gli dovete consegnare lo scooter in modo tale che quello possa montarci sopra e partire. Non potete consegnargli i pezzi tutti quanti, perché tutti quanti non avrebbero lo stesso valore economico dello scooter. Anche se glieli consegnate tutti, fino all'ultimo bullone, targhino compreso, per carità, ma sono i pezzi, non sono lo scooter. Il loro valore economico, fate pure tutta la somma, ma il loro valore economico sarà sicuramente molto inferiore a quello dello scooter montato e pronto a partire. In questo caso l'obbligazione è indivisibile non tanto per la natura in sé del bene, che potrebbe essere smontato nei vari pezzi, ma perché se noi dividiamo, facciamo perdere valore al bene. E quindi è giusto dire che è indivisibile. È vero, uno scooter è un bene indivisibile. Se in un'obbligazione divisibile abbiamo diversi creditori oppure diversi debitori, normalmente ciascun creditore può pretendere solo la sua parte. Ciascun debitore è obbligato a fare solo la sua parte di prestazione. O l'obbligazione è stata creata come obbligazione solidale, cioè abbiamo messo nel contratto che l'obbligazione è solidale, oppure la legge presume che quando l'obbligazione è divisibile sia parziaria. Quindi se volete creare una obbligazione divisibile, solidale, lo dovete scrivere nel contratto. Bisogna stabilirlo nel contratto, altrimenti noi sappiamo automaticamente che l'obbligazione è parziaria. Poi c'è un'altra tipologia, e anche quella mi sembra decisamente facile: obbligazioni semplici, obbligazioni complesse. Obbligazione semplice ha una sola prestazione. Le obbligazioni complesse hanno un insieme di prestazioni diverse. Le obbligazioni complesse possono essere di due tipi. È così difficile capire qual è la differenza fra le obbligazioni cumulative e quelle alternative? Se il debitore ha un'obbligazione cumulativa, deve eseguire tutte le prestazioni. Esempio, l'azienda che fa il contratto col comune per la pulizia delle strade deve fare la pulizia di tutte le strade, non di una sola. Cumulativa. Magari nel contratto c'è la pulizia delle strade più la tenuta in ordine dei giardini, dei parchi pubblici. Obbligazione cumulativa. Quell'azienda dovrà fare tutte e due i lavori, non uno o l'altro. Alternativa, invece, significa che il debitore può scegliere di fare o una prestazione o l'altra. E guardiamo le obbligazioni facoltative. Somigliano alle obbligazioni cumulative o alle obbligazioni alternative? Somigliano alle obbligazioni alternative. Proviamo a vedere se avete capito che differenza c'è fra le obbligazioni facoltative e le obbligazioni alternative. Innanzitutto, le obbligazioni facoltative sono obbligazioni semplici o obbligazioni complesse? Sono inserite fra le obbligazioni semplici. Eppure, è vero o no che anche nelle obbligazioni facoltative ci possono essere prestazioni diverse? Ci può essere la scelta tra prestazioni diverse. Allora, stiamo ben attenti a non confonderle. Nelle obbligazioni alternative, già fin da principio, il debitore può scegliere liberamente fra l'una, l'altra o l'altra prestazione. Già in partenza le obbligazioni alternative sono così. Le obbligazioni facoltative non sono così. In partenza, le obbligazioni facoltative hanno una prestazione, non due o tre, una, che chiamiamo prestazione principale. Ma se per qualche motivo il debitore non riesce a svolgere quella prestazione, allora può svolgerne un'altra diversa, ma solo se non riesce. Non è che abbia la possibilità di scegliere fin dall'inizio. Nelle obbligazioni alternative, che sono obbligazioni complesse, il debitore ha davanti una gamma di prestazioni e sceglie quale preferisce fare. Nelle obbligazioni facoltative non è così. Le obbligazioni facoltative sono obbligazioni semplici, c'è una prestazione da fare, non diverse. Ma se per caso non si riesce, il debitore non riesce a svolgere quella prestazione, allora potrà svolgere un'altra per liberarsi dall'obbligazione. Esempio, voi date a un antiquario un vostro mobile settecentesco da vendere, perché in casa vostra non lo potete tenere, si rovina, non sta bene col resto dell'arredamento, avete bisogno di soldi, avete lì questo mobile del 1700, volete farlo vendere. Lo affidate a un antiquario che cercherà di venderlo al miglior prezzo possibile. Terrà una parte dei soldi e gli altri li darà a voi. Ma se questo antiquario non riesce a vendere il vostro mobile, potrà restituirvelo anziché darvi i soldi della vendita. Questa è un'obbligazione facoltativa, non è un'obbligazione alternativa. Non è che fin dall'inizio voi abbiate messo nel contratto: o vendi il mio mobile e mi dai i soldi, o mi ridai indietro il mobile. Perché sarebbe stata una cosa abbastanza insensata, una perdita di tempo. L'obbligazione era: tu antiquario, vendi questo mobile e mi dai i soldi, ti tieni la tua parte e mi dai i soldi. Ma se non si riesce a svolgere quella prestazione, allora in alternativa l'antiquario può liberarsi dalla sua obbligazione restituendo il mobile. Se un'obbligazione non è facoltativa e il debitore non riesce a svolgere la prestazione, potrebbe essere costretto a risarcire i danni perché non ha adempiuto all'obbligazione. Se l'obbligazione è facoltativa, non riesce a fare la prestazione, ne fa un'altra in cambio e così si libera dall'obbligazione. Parliamo di nuovo delle obbligazioni alternative. All'inizio il debitore ha davanti la scelta e quella fino adesso è un'obbligazione complessa. Quando il debitore sceglie, io faccio quella prestazione lì, quella ridiventa un'obbligazione semplice. E, pagina 140 in alto, immaginiamo che eseguire quella prestazione all'improvviso diventi impossibile. Per esempio, un provvedimento dell'autorità pubblica lo impedisce. Vediamo che cosa può succedere. Se l'impossibilità viene fuori prima che il debitore abbia scelto quale obbligazione, quale prestazione fare, allora il debitore dovrà fare una delle altre. Non può più fare quella lì, non la deve più scegliere, ma può farne ancora altre, farà quelle altre. Se invece aveva già scelto quella prestazione e diventa impossibile, il debitore è liberato, non deve più fare niente.